Taiwan e Filippine, quindi differenze Taiwan e dentro.
Allora, Taiwan
è un comune, ci sono quelle che...
Taiwan, diciamo che naturalmente lavora da anni. Sono stato in maggio stabilizzato per la mia prima missione, il primo amore. Ho ancora moltissimi amici che mi hanno aiutato alla grande, mi hanno regalato, aiutato anche a prezzi molto concreti, molte medicine, con cui mi sono seduto a Torres. E quindi, veramente la scuola è la parte del tempo. Brasile è immenso, tu viaggi per 7 ore e sei ancora in aereo e sei ancora in Brasile, è veramente immenso. Tanto che mentre tutti piangono al nord dicono che Brasile è povero, pochi, Brasile è ed è coltivato dappertutto. Ricordo un viaggio che ho fatto dal nord, da Macapà, su Brasilia, poi su San Paolo, è tutto coltivato, ma coltivato alla grande, c'è proprio con cose. Soltanto che la distribuzione della ricchezza, ci sono, quando una volta c'era un fratello che è stato ordinato, ha detto ma cosa fanno a casa tua? Ma abbiamo mucche, ma noi siamo mica a Zendero, no, abbiamo mucche. Quante mucche hai? Ah, avremo 100 al massimo. Proporzioni, però 100 mucche era quasi da fuori. Brasile, la scuola, la cultura, la scuola non è... Cioè, c'è stata, no, dopo il periodo della dittatura militare, un'apertura improvvisa e sproporzionata di università, cioè qualsiasi richiesta di università, bastava che arrivasse il modulo compilato bene, e hanno aperto università dappertutto, togliendo tutto quello che era il patrimonio serio, culturale che avevano, specialmente diciamo, legato all'Italia. Molti professori, c'era un legame, diciamo, molto forte con l'Italia, e quindi tutti questi legami sono andati persi, per cui adesso si laurea in un'università di caritativa, scusate per non vedere caritativi, ma per dire persone che non, e quindi il clima generale va giù, anche se non tanto, ci sono delle punte. Sono stato in Brasile a studiare amministrazione ospedaliera, un famoso Cherubin che ha costituito la prima, si può dire, scuola di amministrazione ospedaliera, come scuola ospedaliera solo, senza non amministrazione, partendo dall'amministrazione in generale, proprio specificamente ospedaliera, e questo qua ha risanato migliaia di ospedali attraverso questa forma. Quindi hanno queste punte diamanti di tanto in tanto, però di modo è una nazione molto lenta. Filippine. E poi la scuola, ragazzi, la scuola, i libri di testa sono bignami, qualcuno sa cosa sono i bignami, ma ci sono ancora, però il libro di scuola, ogni frase è un concetto nuovo, cioè non è che ci sia il tema che viene sviluppato su un capitolo e lo sviluppi a fondo in maniera con vari aspetti, sono proprio enunciazioni, bam, praticamente devi imparare a memoria il libro. Poi, discorso della scuola, le classi per esempio elementari sono di 60 ragazzi. Immaginate di essere un maestro che ha davanti 60 ragazzi che non sono mai andati a scuola, specialmente a Via Dolores. Di questi 60, come si chiama, almeno 40 che non si sono mai seduti su una sedia, mai messi a un tavolino a fare neanche un disegno. Ecco, qui posso introdurre anche un altro discorso. Io mi accorgevo, no, attraverso i pazienti che arrivavano, io chiedo sempre che oltre a, diciamo, quando il paziente arriva, Fatima, che è assistente sociale, fa come una piccola intervista, no? Che è dal lato sociologico, ma a me serve molto anche dal lato medico per capire alcuni particolari che altrimenti mi sfuggono. E questo penso anche per me un grosso arricchimento anche dall'atto medico, perché mi soffermo molto sui dati personali, sui dati di famiglia, sulle abitudini della persona. Siccome non c'ho, io non ho un laboratorio, non c'ho qua, il medico arriva col pacco, allora una volta c'era perché hanno 18 o 23 esami in laboratorio, quindi iniziamo a guardare là, la paziente non l'ha neanche visto. Io non ho niente di questo, è tutto il contrario, io devo partire dal paziente. Quindi, per esempio, con me, prima andato in laboratorio, io guardo sempre ogni cosa, fare bene l'italiano, guarda la bucola, guarda dove viene su. Perché io sono costretto dalla pratica a tornare alla clinica, cioè i segni clinici, ricordo che papà del vostro assistente spirituale mi ha fatto l'esame di medica, cosa che famiglia, e però, mi ha insegnato, mi ricordo, mi sistema molto la semeiotica, i segni, e per me è un colato, non sono fatto di meglio, ho la povera, ovviamente, ho anche un piccolo laboratorio, diciamo, quindi a, diciamo, crescente, diciamo, clinica secca, diciamo, riesco a fare abbastanza, però non mi baso principalmente su quello. Torniamo adesso alla scuola. Mi accorgevo che molti ragazzi non vanno più a scuola, perché classi da 60, tra l'altro c'è un libro ogni 8 in genere, non hanno un tavolo ma delle sedie con un bracciolo, diciamo, con più largo, quindi diventa, anche fisicamente a volte non riesci neanche a entrare, cioè sono tutti uno attaccato all'altro. Questa situazione no, ho detto va, io devo fare qualcosa, quindi ho proposto a Madre Flora, che sarebbe la provinciale di queste suore che posseggono, cioè che sono quelle che hanno proprietario, diciamo, della scuola e anche di questo Policlinic Sardegna, da Madre Flora, che dovrebbe fare qualcosa per i bambini. Allora proponi, allora lei mi ha prestato una sorina molto rustia, ma la persona giusta al posto giusto. C'era una struttura, diciamo un tetto, con una parete sola in pratica, le altre due pareti erano aperte. Io l'ho fatto come dei polivetri, no? Una specie di parete, poi sono porto, ho messo le piastrelle per terra, ho pulito un po', lavagne, eccetera. Questa sorina mi fa tipo pre-scuola, cioè un preparare i bambini a poter entrare alla scuola pubblica in maniera, diciamo, non disavvantaggiata, per cui sono cacciati fuori o vanno fuori da soli dalla scuola. Quindi iniziano 4 o 5 anni, 5 a 6, 6 a 7, lì si va a scuola 7 anni. Allora fa 2 ore, li facciamo feeding center, cioè abbiamo un pasto, questo serve anche per integrare un po'. Dopo fa altre 2 ore con un'altra classe e pomeriggio fa. È un'iniziativa che vedo funziona bene, e in marzo, quindi la scuola finisce in marzo e ricomincia in giugno. Ho visto anche i genitori, pur poverissimi che scegliamo i più male, diciamo, molti dei genitori iniziano a capire l'importanza di questa cosa e quindi ci tengono che il bambino venga, si raccomandano per il prossimo anno a un altro fiume o una secondaria mia, e noi cerchiamo di favorire. È anche un'idea mia, adesso vediamo quanto posso avere, di ampliare questa iniziativa, che penso sia estremamente importante, perché dalla povertà esci solo con l'istruzione. Potete andare a 12 anni perché c'è la crescita di lettura, anni continuerà a vedere questo principio, cioè non siete nessuno se non conoscete voi stessi, se non conoscete l'uomo, se non conoscete la storia, se non conoscete la vostra storia. Solo in questa maniera potete leggere in che punto siete della storia voi, specialmente programmare con il futuro. Lui aveva proprio quasi ossessivo questo aspetto, che rileggendolo lì a Dolores, per me è un valore molto più forte, veramente un discorso profetico, anche di, non solo per la realtà di Dolores, ma posso bilanciarmi un po', che sarebbe che il ministro dell'educazione leggesse un po' queste cose, capisse cos'era l'Italia dei tempi, cosa è diventata l'Italia, ma anche cosa diverrà con i programmi attuali, con i sistemi di insegnamento attuali. O correndo l'America continua a dare sempre più giù dal lato di istruzione. Come dicevo, l'America vive perché c'è questa continua iniezione di cervelli, di gente che viene dall'estero, col mito dell'America.
altrimenti sarebbe una povertà estrema se è basato solo sulla loro scuola attuale.
Io volevo fare una domanda che potrebbe essere in direzione se non mi dici. No, un po' in parte già risposto. Volevo sapere un po' la differenza, anche dal punto di vista umano, secondo lei c'è tra un medico ospedaliero, come possiamo immaginare noi in Italia, e un medico che si trova in una realtà differente come quella delle può essere quella brasiliana, di altro genere, come si può sintetizzare un po'. Lo so che è difficile, però
domanda posso dire una cosa, io ho avuto la possibilità anche di lavorare a Padova, sono andato a Padova, dopo ho lavorato un anno a Estria, ho lavorato 4 anni a Treviso, il famoso mitico Orsini, dove ho imparato insomma la filologia specialmente, e il pronto soccorso chirurgico, per me è stato il grande insegnamento che abbia avuto, il pronto soccorso chirurgico è veramente, non come si faceva allora a Padova, avevamo pazienti chirurgici, potevano andare su chirurgia, grazie. Per questo bisognava fare tutta la diagnosi di pronto soccorso, e se il paziente deve essere operato dal pronto soccorso va in sala operatoria. Sei tu che lo mangi, cioè la responsabilità è tua, cioè per cui non è un gioco di quasi scaricare barili, so il pronto soccorso, mando di qua, mando di là, diventa personale, per me questo è stato un grande insegnamento. Poi il fatto di aver lavorato specialmente a Taiwan, in Italia, poi nelle Filippine adesso, mi dà un grande vantaggio. Diciamo che io ho semplificato molte cose, non so, qualche fotografia lì, qualcuno si è scandalizzato perché non adopera la mascherina, non adopera il berrettino. Io ho imparato una cosa anche, cioè, alcune cose pratiche, germi. Per vivere, per comunicarsi, devono mangiare tutto ogni 5 giorni e sei già a posto. Mettersi i guanti, io metto i guanti molto spesso per non prendere i germi io, non perché il paziente non prende i germi. Cioè il concetto di sterilità lo abbiamo deificato con forme economiche spaventose e di dubbio utilità pratica. Ho il uso dei medicinali. Io mi sono trovato strozzato dal lato che ho pochi medicinali, almeno ci sono dei periodi che veramente pochi medicinali, quindi io mi metto dal lato del paziente, cosa posso fare con questo poco che ho perché il paziente riesca a ottenere il massimo di rendimento. Ricordo una delle ultime lezioni che ci ha fatto l'università, era si introduceva allora per la prima volta il discorso anche economico delle scelte che fa il medico. Io ho seguito anche nello studio dell'amministrazione ospedaliera, vari sistemi mondiali come ha fatto a, cioè come fanno a, si chiama, creare un sistema sanitario nazionale, perché di dietro c'è un modello economico, e in Italia penso ancora adesso si usa il sistema della Yale University, cioè appendicite, una volta erano 3 milioni e mezzo di lire, appendicite complicata 5 milioni, cioè a categorie. E mi sembra che in Italia purtroppo si, con l'azienda ospedale, si cerchi il più possibile di incasellare gli interventi anche con questo sistema. Per cui viene premiato il primario che riesce a standardizzare, ottimizzare, dicono loro, il più possibile gli interventi. Ma un anno può avere, come si chiama, 300 appendici o 300 ernie, e l'anno dopo può avere metà. Cioè, situazioni, cioè la sanità purtroppo vive anche di numeri economici. Io mi ritengo fortunato perché posso fare medicina tra virgolette pura, cioè non devo rendere conto neanche a madre Flora che, diciamo, perché economicamente cerco di arrangiarmi, grazie a voi, a quelli che mi hanno aiutato, che mi aiutano. Però io ho un grande vantaggio, quindi anche dal lato umano, ho molta soddisfazione, perché cerco veramente di trattare il paziente con i mezzi che ho, con i mezzi anche che ha il paziente, specialmente quello che farei, cioè come se il paziente fosse il mio, come si chiama, me stesso, insomma un mio familiare. Che l'umanizzazione poi, qui introduciamo un altro discorso, ricordo quando l'ultimo anno ho lavorato a Treviso per rimandare un pochino in me, quando era il mattino, quando era il turno in reparto, diceva ai pazienti: buongiorno, signora, ha dormito bene stanotte? Ma che ne volevi, mi guardate, ma cos'è questa familiarità? E detto, ma prova a analizzare, ho detto, io ho chiesto un dato e tu mi chiedi, ha avuto febbre stanotte? Quello è un dato disumanizzante, cioè, se tu invece dalla domanda che ha dormito bene, no, ho avuto febbre, la risposta è sempre la stessa, però si sente trattata come a casa sua. Questo è solo un piccolo particolare, però c'è tutta una serie di particolari che cambiano radicalmente il rapporto tra paziente e malato, pronto soccorso, nessuno sa diventare pronto soccorso, incidente. Dire al paziente, guarda, ti è capitato qualcosa, non preoccuparti, sei in pronto soccorso, guarda, hai piacere di telefonare qualcuno, magari stai facendo qualcosa di importante e qualcuno ti aspettava. Sei quasi quando non ci sono subito di medicina. Cioè, me le sono tirate fuori cercando di mettermi dalla parte del paziente. E purtroppo questo non viene insegnato a scuola. È lasciato all'individuo capire queste cose. E posso dire ancora, grazie a Gregoriano che mi ha dato, nel periodo in cui studiavo, mi ha dato una strage di input sul non dimenticarti di essere uomo, pur nella tua professione, nella tua scientificità, non mai perdere l'aspetto umano, di famiglia, le cose che alla fine sono quelle che ti danno anche più soddisfazione.
Che rapporto hanno le istituzioni con la sua attività? Nel senso che lei prima ci ha detto che lei è un po' propositivo anche in termini di salute pubblica, però poi cosa ne pensano? La favoriscono, la aiutano, non so,
sono tante cose. Io mi ritengo fortunato se non si fanno vedere. Adesso non sono adesso, diciamo, qualche volta diciamo dei scambi, ma non più di tanto col medico del municipio, diciamo, del medico pubblico. Invece prima quando ero in ospedale avevo una strage di controlli, controlli, c'è una strage di formulari da riempire, cioè qualcosa di pazzesco, cioè poi pretendevano, siccome ospedale privato eccetera, pretendevano l'assurdo, quindi la stupidata, io sempre, cioè per iniziativa mia ho messo quel cartello che c'è lì, c'è anche qua, questo sopra qua, le vie di fuga, no? Io l'avevo già messo in ospedale, ma è l'unico ospedale di tutta Samar, 1,5 milioni abitanti, che ci avesse dei segni. Però la commissione mi dice no, primo anno mi ha detto oh che bello, secondo anno un'altra commissione, sono troppo alti, non si vedono, deve abbassarli. L'anno seguente un'altra commissione, e no, deve alzare, non vedi mica, sono troppo bassi. Mi ha fatto fare un buco così tra la sala parto e la, come si chiama, la sala post parto, per passare i bambini. La rottura, fare il buco, dopo mi ha preso anche in giro quelli dell'anno seguente che sono venuti, siamo per le istituzioni pubbliche, cioè nel senso che purtroppo è gente che ha un grosso stipendio, fa un mestiere tra virgolette, molto spesso non hanno una finalità. Qui ho avuto anche qualche soddisfazione. Nella costruzione dell'ospedale ho eliminato tutti i gradini. Tante di quelle parole del provinciale, io solo lo sa, però ho avuto una grande soddisfazione a posteriori. La settimana dopo che ho lasciato la direzione dell'ospedale, un altro ospedale è stato insignito come l'unica struttura pubblica integrata dell'isola di Samar vivente, handicap friendly, come si dice, senza barriere architettoniche. Io, quello che è andato a ritirare il premio dopo di me, non ha neanche capito cosa voleva dire. Questo per dire, no, non ci sono assurdità, perché noi pensiamo un paese povero che richiedono di meno, più un paese povero, più la burocrazia è alta. Dove non ci sono valori, continui a fare leggi. Questa è un po' la... Più ci sono valori, più, cioè meno hai bisogno di leggi. Insomma, purtroppo è un dato che potete leggerlo anche nelle varie, diciamo, palese.
Scusate, ma io non so perché sono arrivato un po' in ritardo, però guardando un po' tutte queste foto, specie quelle in cui riprendi qualche particolare segno, queste volte anche diciamo pure parti fisiche delicate, mi è venuto da chiedermi come quelle persone si sentissero nel momento in cui venivano fotografate, e così in generale volevo sapere, lavorando con la gente, la dolore, ecco, loro quando vengono colpiti da una malattia che tipo di atteggiamento hanno? Perché per noi è abbastanza logico pensare farmacia, medicina, medico, ospedale. Mi chiedevo per esempio per loro il fatto di avere delle piaghe, delle ulcerazioni è una cosa normale, tendono a traumatizzare come noi, se ne vergognano, le persone intorno come reagiscono e così via, non so. Forse una domanda un po' confusa, ma...
No, è una domanda molto pertinente, nel senso che, allora, per le foto io chiedo sempre al paziente, e spiego al paziente, non mi interessa la faccia, cioè dico, faccio queste foto sia per documentazione, sia perché mi servono, come si chiama, quando faccio studi, diciamo, retrospettivi, io vado a vedermi, vado a rileggermi qualche capitolo della Bibbia del medico per me, Tyson, cioè vado ogni tanto a vedere che si invecchia, cioè bisogna analfabetismo di ritorno c'è anche per i medici. Cioè, guardando le foto mi è più facile e poi dico mi serve anche per avere una seconda opinione da altri medici. Quindi io chiedo sempre al paziente, nel filippino, se tu gli chiedi di fare foto, se ne riposa, cioè, ci tengono, però correttamente devi sempre chiederlo, ma io sempre chiedo. Finora penso di aver avuto solo una volta un paziente, tra l'altro, in nessuna parte intima, ho detto no, mentre la maggioranza. Poi, come le persone vivono la malattia? Purtroppo è una realtà così dura, in cui la malattia è parte integrante della loro vita, ovviamente non hanno alternativa, cioè sono lasciati lì, infatti invece loro spendono soldi dei progetti, fare i giardini di Dolores, 29 milioni di peso ci ha perdere, no? Vabbè, c'è una rassegnazione, nel senso che non c'è alternativa. E quindi poi siamo anche un altro discorso generale del filippino, ci sono molto meno depressioni, ma molto molto meno depressioni che non in Italia, in Europa in generale. Cioè la depressione è una malattia tipica di questo secolo e di questa nostra civiltà. Ti vedi se i bambini hanno niente, piangono magari perché non hanno da mangiare a sufficienza, però subito dopo giocano al sorriso. È una cosa che sconvolge un po', se vuoi c'è un aspetto anche di incoscienza, cioè non coscientizzare, dare più importanza di quello che ha a questo problema perché non c'è alternativa. Quindi c'è questo aspetto, diciamo, della loro cultura.
Posso chiedere altre due cose un po' più tecniche? Prima detto che l'80% è la prima volta che viene da lei. Se prendiamo sempre 100 come riferimento, quante persone si rivolgono al medico? Su 100 persone malate,
sì.
Quante persone si rivolgono al medico? Perché prima mi pare che il medico sia il principio, e quanti a lei?
La proporzione c'è. Un medico del municipio che ha 8 mi sembra midwife, midwife sarebbe ostetrica, però lì ostetrica è meno di infermiera, cioè il primo gradino, tipo una volta le infermiere generiche, diciamo, e questi qui dovrebbero badare a 46 barangay, villaggi, diciamo, fai conto, poi il discorso che nel budget devono mettere loro il trasporto, per cui cerco di andarci il meno possibile, basta che piova un po' di più, è il tifone, quindi c'è da piangere. Cioè la maggioranza della gente non viene servita, veramente sono problemi. Poi il medico della municipalità ha un budget annuale di medicine, chiedere medicine, e allora, sui pazienti ho scoperto che le mette su una specifica farmacia e manda al paziente a quella farmacia e deve prendere solo quella medicina che dice lui. Se tu sei del suo gruppo eccetera, puoi avere anche il 100% di sconto, o l'80% o il 10%, il resto viene trattato. Dopo corruzione, come dicevo, è veramente la cosa principale. Poi trovi queste persone, non so, cioè è un po' anche ammazzare la speranza dei giovani, ammazzare il futuro. Visto che stiamo facendo un lavoro noi, accettare veramente, essere serio, no? Siamo una goccia noi in un oceano, quel che faccio non è che sia, però dà fastidio a qualcuno, nel senso che fa pensare alla gente, come mai quello là ci dà le medicine gratis, come mai quello là ci serve così, come mai io ascolto i polmoni al cuore e gli altri medici non ascoltano i polmoni al cuore, quella tosse, zanzan. Dopo i medici di base che non riescono a rinnovare la motivazione, a un certo punto ormai sta il paziente con la sua memoria, sagare un po' di sanza e fa la prescrizione e anche ti sente quasi. Capita purtroppo.
E un'altra cosa, tipo ci sono 100 malati che vede, quanti sono medici, quanti chirurgici, quanti tra i medici sono infettivi, quanti,
cioè,
non so, presso poco la mia domanda è che tipo di malati che vede soprattutto, ma cioè detto concretamente non so quante,
quanti di medicina, quanti di chirurgia,
sì, quanti hanno neoplasie, quanti hanno altre patologie.
No, come neoplasie, tumore al seno, tumore alla bocca, alla lingua, diciamo, è il più comune che vedo io. Quasi assente il tumore dell'intestino, questo è interessantissimo. Non mangiano come noi, cioè mangiano la scodellina di riso col pescetto, però c'è anche l'altro problema: siccome il pescetto è secco, lo conservano con pezzi di sale, quello marino, quello grezzo, diciamo, e mangia anche del pesce d'ombre e del sale, ma qui le pressioni vanno su 230-250, sono rarità, anzi, qui anche il discorso che diciamo non spiegare al paziente che deve cambiare la dieta, qualcuno, no, mica, cioè in genere la prima volta che lo dice al paziente non recepisce o non vuole recepire, quando la seconda e terza volta si continua a ripetere, quello di lavorarci per noi, specialmente la parte di fatto, magari questa parte di educazione alla salute, cioè gestione della malattia, adesso iniziamo a vedere i primi risultati ed è una soddisfazione, no?
Un'altra cosa che mi ha detto era, diciamo, si operano in altre organizzazioni tipo internazionale, se sì c'è un progetto più ampio di sentire che coinvolge le fine, vai sempre lasciare questa iniziativa poi da distribuire.
Allora, ci sono moltissimi progetti. Poi SAMAR una decina d'anni fa era proprio al centro dell'attenzione di molti di questi progetti, però nel 90, da 90 al 98% sono finiti nella produzione locale. È un peccato perché c'è stato, non so quanti anni fa, un certo padre Sinisio Tossi, milanese se non sbaglio, che ha lavorato nella capitale delle viste a Samar, Ronga, facendo, lui era anche medico, facendo un programma di, diciamo, eradicare, diciamo, la tubercolosi in Istersamar. Cosa è successo? Che i primi 3 anni il finanziamento veniva dall'Italia attraverso l'ambasciata italiana e ha fatto tutta una serie, un lavoro molto capillare, diciamo ben fatto, quando si è entrati tra il terzo e il quarto anno, che dovevano dare medicine il governo filippino, eccetera, a un certo punto, sul giro di un anno e mezzo, è andato il progetto, è rimasto a vuoto, non davano più medicine, gli incaricati non davano più in giro a fare l'esame del screato, eccetera. Quindi, purtroppo, a me è stato proposto da un gruppo di medici della Sardegna un progetto, ma lo facciamo attraverso il Ministero degli Esteri, eccetera. Ho detto, guarda, non mi metti in croce. Dove sono io con queste caratteristiche non riuscirò mai a un progetto. Perché appena sentono un po' di soldi, qualcuno ti depista, a spallate di tutta fuori, cioè. Purtroppo questo fa parte della povertà, se vuoi, non ricavo della povertà. No, ci sono progetti, conosco per esempio uno di Napoli, la famiglia di Napoli, che è uno dei principali produttori di mozzarella, è un altro campo, che sta cercando di produrre mozzarella nelle Filippine e poi prenderebbe come mozzarella italiana. Che costa molto meno, eccetera. Questo qua ci sta lavorando, sono progetti, la comunità europea
di Napoli
3-4 anni fa ha finanziato un grosso progetto per far sì che i pescatori della zona di Cappalota, questa sama, pescassero non con la dinamite TNT, no, hanno le barche, ma quando vedono come si lava sono pesci, buttano la dinamite. E si muoiono, però distruggono tutto il sotto, cioè è veramente un disastro. Allora hanno procurato barche di tipo diverso, hanno procurato reti da pesca non astratico, hanno procurato altri, però passato un anno o due hanno ancora pescare con il loro foro. E io ho visto le conseguenze. Si chiama uno se passato via tutta questa parte, un bel braccio, un altro tra le gambe, forse purtroppo non ho molta documentazione dei primi tempi che qui ho avuto anche esperienza, se volete anche in diretta alla medicina, io non ho mai avuto esperienza di guerra. Una cosa che ho imparato però attraverso questi pescatori che vanno a pescare di nuovo con un alimento, facendo una caratteristica che la maglietta va dentro proprio con vari singoli pezzi di esplosivo, entra, va come dei piccoli coni e nel punto del fulcro rimane un pezzo di cotone o della maglietta che hanno, suppura, eccetera. Questo ho imparato un po' dall'esperienza, non ho mai avuto l'esperienza di guerra. Poi in Italia ho avuto 4 anni che ho lavorato a Treviso, 4 volte ho avuto qualcosa a che fare con armi da sparo. Quando ero prima in ospedale c'è un cassetto con una collezione di proiettili che ho estratto, un cassetto con tutti i vari casi, proprio impressionanti. Però non so, le grosse esplosioni tipo da guerra, non so, gente che è tornato di seguito.
Non so se avete parlato all'inizio, perché mi sono andato a cercare possibilmente di scusa, ma mi sono tornato parlando di questo sacerdote vostro, ultimamente che hanno capito un po' di infamato vostro, la domanda è: può parlare di musulmani abbastanza forte o sono tutte famiglie di religione, di formazione cristiana?
Allora, i musulmani sono concentrati nel sud, ovest e Mindanao. Sono 4-5 isole, Basilia, Marfolo, e dopo ci sono specialmente 3 o 4 province intorno alla una città che si chiama General Santos. Zamboanga, diciamo, in quella zona c'è maggioranza musulmana, poi c'è una grossa comunità musulmana a Manila, in due o tre quartieri di Manila, vicino a Tondo, non Tondo proprio ma vicino, dove la polizia non si è andata mai a entrare. Per il resto, non è che ci sia una grossa rappresentanza, diciamo, chi vive nella zona General Santos, eccetera, non è una vita facile. Il, per mia isola non c'è, non, insomma, ci sono dei musulmani, anche io, però sono una esigua minoranza. Nella mia isola invece ci sono i ribelli comunisti, quelli irriducibili, quelli che praticamente è una specie di, come si può dire, non voglio usare questo termine, ma una specie di mafia, cioè che sopravvive con i corda comunisti e taglieggia la gente. Possono avere un successo e poi non è che producono qualcosa o possono proporre una ideologia, sono cambiati i tempi, insomma. Mentre il discorso dei musulmani, i cristiani che vivono nella zona musulmana dicono che ci viene l'esercito e ci arrangiamo noi. E qui si entra su un altro capitolo, l'esercito. L'esercito è un nessuno può diventare presidente senza, in pratica, un tacito sì dell'esercito. Deve avere dalla sua parte almeno la maggioranza, diciamo, dei generali dell'esercito. L'esercito è la più grande, diciamo, mangeria delle Filippine. Nel senso che l'esercito non ha nessun vantaggio a che finiscano i, come si chiama, i combattimenti nella zona dei musulmani, perché continuano a dire ma abbiamo bisogno di armi nuove, abbiamo bisogno di aumenti di stipendi perché i militari sono, come si chiama, sono motivati, cioè è una multa da mungere, purtroppo è una realtà. In caso mio sono fortunato perché almeno da parte dei musulmani non ci sono musulmani, diciamo, forte presenza di musulmani sulla mia isola, però i livelli comunisti li ho tenere presente, anche se so per certo che ho curato più di qualche ribelle, non so che mi faccio, se io faccio qualsiasi persona che sia povera che abbia bisogno di cerco di curarla.
Mi creano problemi formalmente?
Diciamo una cosa, io anche per esempio da quando sono dolore sono più fatto medical mission come facevo prima all'ospedale. Adesso con la nuova sindacessa spero di iniziare, però con lei, il discorso è andato lei perché ha sempre una connotazione politica anche che io vorrei togliere, però devo avere almeno agli inizi, finché non mi faccio conoscere anche su di là, c'è una certa sicurezza, anche se la maggioranza dei miei pazienti viene dalla zona dei livelli della zona della giunta. E anch'io purtroppo devo usare il sistema dei numeri, cioè nel senso che posso mica lavorare 24 ore al giorno, per cui di solito la sera c'è la guardia, diciamo, all'entrata del territorio di Tresore, do alla guardia 15 numeri, però 15 numeri vuol dire 30, 40, 50 pazienti, e i pazienti, quelli più da distanza, in genere vengono ancora la notte, questa notte il numero c'è già pazienti che arrivano. E nell'ultimo anno è aumentata considerevolmente la quantità di pazienti che vengono dall'estremo nord, diciamo a nord di noi, si può andare avanti con la strada ancora per 30 km, dopodiché sono solo sentieri. E quindi la gente che mi viene adesso mi viene anche dalla regione. Ecco perché anche quest'anno ho visto, non so, visto i pazienti, robe veramente spaventose. 12 anni, paralisi, già con piaghe da decubito. 16 anni, un'altra paralisi, quello lì era un caso un po' interessante, avevo un po' di aneddoto. Ma ragazzi, 16 anni, paralizzata. Non riuscivo a capire, cioè cercavo di analizzare. Dopo forza chiedi, ma cos'è che mangi? Ma dice, i genitori sono morti, vivo con la nonna. E la nonna mi ha insegnato a mangiare il riso, ma solo riso, senza nient'altro. E ho imparato, sai. Praticamente questa qua aveva una ipocaliemia, che praticamente mi era andata in paralisi. Cioè non mangiava a sufficienza, non mangiava niente. E gente, il figlio di Benigni, no? La vita è bella. la nonna che non aveva altro da dargli da mangiare gli ha insegnato a mangiare solo il riso. Ovviamente da mangiare, e mi sono anche lo sai, grazie. Quel caso lì ho risolto, diciamo, la visione, la paziente, il contitalismo,
che gli utili c'è da Italia, da cliente, da qualche privato.
Allora, io mi ritengo fortunato, tante persone che mi vogliono bene, effettivamente vogliono bene a chi, alle persone che diciamo si rivolgono a me. Io torno in Italia in genere una volta all'anno, in genere qua in ottobre o novembre, e finora sono persone veramente sensibili che mi aiutano. E io vivo anche personalmente, io non ricevo, come si chiama, per quello bellino, sostentamento del clero, io non ricevo sostentamento del clero, no, non ricevo gli ultimi 3 anni neanche dai miei confratelli, nel senso che ho imparato a non chiedere soldi e non darò niente, sopravvivi. Purtroppo anche tra di noi, sai, tutte le buone famiglie, a volte sono dei contrasti, sono delle visioni diverse. Io ho cercato di arrangiarmi e ringrazio il Signore perché finora sono riuscito sempre a, diciamo, a fare il mio lavoro, a sostentarmi. So anche una trentina di studenti a cui diciamo che aiuto per la scuola. Poi c'è questa scolita delle sore che vi ho detto, riesco a avere medicine, naturalmente mi do da fare, cerco di in genere non è che chieda soldi, presento, questa è la mia realtà. E finora veramente devo ringraziare il Signore perché ho avuto sempre le risposte grandi, cioè mi sono trovato ben poche volte, qualche volta mi trovo, no, non avere medicine per qualcosa di specifico, però diciamo 85% dei medicinali, diciamo, che i pazienti che vedo hanno bisogno, non hanno visto a rispondere. Penso sia una cosa più che soddisfacente, insomma. Questo è il cocco, sì, che viene asciugato in mezzo di trasporto. Le Filippine si fa bene ad andare in giro, anche se non hai la macchina, che siccome in proporzione, diciamo, pochi hanno la macchina, e quindi sono tutti questi mezzi di trasporto, dalla bicicletta con il sidecar, alla moto con sidecar, alla jeepney, o anche corriere, barche, eccetera. Cioè, è un po' più facile, diciamo, trasporto, il sistema di trasporto, perché c'è meno la componente privata, diciamo.
Scusa, sì. Tra le domande che magari si collegano completamente personali e magari anche detta, se vuole, a quale età è arrivata per lei la professione, soprattutto se prima o dopo la laurea, cosa la spinge a fare del bene, questa vuol dire spontaneità, e ovviamente retorto se le due cose sono collegate, questa aspetto vocazionale, non so se...
Ma dici, no, 2 milioni, no, ricordo. Penso che ogni persona c'è un momento o dei momenti nella vita in cui hai, diciamo, le intuizioni, oppure è proprio una vocazione, penso madre Teresa, un momento specifico, lei ha avuto questa esperienza e il Signore ha detto voglio che tu ti dedichi completamente a me, nei fratelli più abbandonati e specificamente in quel luogo. Dopo, grandi silenzi, cioè ha dovuto arrangiarsi, però sempre con quella diciamo chiamata iniziale molto, molto forte e molto chiara, anche se dopo silenzio, cioè ha dovuto andare avanti sempre sulla base di quella prima forte esperienza. Non sono santo di lui. No, ho avuto piccoli momenti nella mia crescita per cui ho fatto la scelta prima religiosa, quando ho finito il liceo, è stato il momento di scelta. Pensavo di fare medicina già allora, invece poi ho detto ma se passi medicina un po' di passare mi torna su massa. E invece, cioè, invece ho dato più importanza, diciamo, quindi sono entrato nel noviziato religioso e ho fatto teologia e ho come messo, non buttato via, tenuto in cassetto il discorso che che tenevo un po' caro anche di studiare medicina. Sono diventato sacerdote, sono andato subito appena a prete, fatto un anno a Londra prima, per un mese, e l'abbiamo già parlato, no? Andrà in Taiwan. Sono andato a Taiwan, io ho studiato cinese, però il discorso era più pastorale, no? Infatti ho lavorato subito nelle parrocchie, eccetera. Dopo 3 anni che ero lì, il superiore mi dice, ma qua non abbiamo più medici, abbiamo più ospedale, meglio che sei più giovane, vai in Italia a studiare medicina. E è venuto fuori, diciamo, a distanza di anni, in maniera anche attraverso i superiori, però diciamo c'era già una predisposizione precedente da parte mia di venire a studiare medicina. Rispondendo, ho avuto vari momenti, diciamo, di crescita, cosa il Signore si aspetta da me, cosa è il mio futuro. Io non ho mai avuto le visioni come San Paolo, come Madre Teresa, però ho avuto tanto persone in gamba vicino a me. Io mi ritengo sempre fortunato che ho avuto dei bravissimi professori che mi hanno sempre saputo fare due, e mi hanno saputo sempre presentare dei valori che io vedevo che potevano essere miei e che potevano arricchirmi alla grande. E io ho sempre coltivato queste cose, qualche volta dicendo sì, qualche volta dicendo no. Però alla fine sono arrivato questo punto. Poi anche lì, come si chiama, una volta studiato medicina, e lì non è che sia stato più la rosa e fiori, ho avuto momenti anche io Taiwan, a un certo punto ho lasciato Taiwan proprio un po' via, non mi interessa più niente, cioè è stato un momento di incontro, diversità di visione e missione, di personale, volevo lasciare tutto, cioè proprio invece ho svenduto, ma insomma dei tanta brutale, quindi ho cominciato, cioè diciamo come medico prima, poi mi è arrivata questa proposta per le Filippine e da lì si è ritornato. E anche lì nelle Filippine io ho cercato sempre di coltivare l'attenzione ai più poveri, no? Attraverso le medical mission e anche in ospedale io facevo la chirurgia in maniera particolare ai più poveri. Aiutavo anche gli altri medici, magari da secondo, nelle operazioni pagate, diciamo, però quelli che facevo io cercavo di scegliere proprio di quelli che non avevano altri mezzi. E adesso, se non c'ho più ospedale sull'altra parte, adesso proprio scelgo solo i poveri. E dall'altro lato è una grande soddisfazione perché praticamente do una risposta, diciamo, medica, umana, a persone che non hanno altra alternativa, e ti dico che è una soddisfazione. Anche sì, non è che siano molti che ti dicono ma che bravo, cioè, non è quello il discorso, cioè, a me fa piacere vedere uno che arriva là senza speranza e va a casa con la gioia, va a casa con la medicina, qualche volta non si può fare niente, ma almeno è stato ascoltato. E diciamo, si è trovato un muro davanti, quindi qualche volta mi tocca dire signora o signora che vuole io ti faccio qua. Allora, guardi, purtroppo non c'è niente da fare, almeno gli do un antidolorifico, un antinfiammatorio, cioè, e questo è il tipo, è soddisfazione, insomma, poco importa. Basta, sì, sì. Io come da studiare, adesso,
come superare,
grazie del cuore, qui ho lasciato tanto del mio cuore e continuate a tenere grande il nome medio ambiente, cioè nel senso approfittate di questi tempi di studio che sono tempi di ricchezza, insomma, non buttate via il tempo, cercate di farlo fruttare perché non a tutti è dato di avere quello che avete voi per le mani.
Grazie.